Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Veni, Sante Spiritus, veni per Maria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cari amici di Tele Radio Buon Consiglio, Ave Maria a tutti, e invochiamo oggi San Pio da Pietralcina, il giorno della sua festa, perché ci illumini tutti quanti a capire meglio il suo messaggio spirituale, che si incrocia perfettamente e si armonizza perfettamente con il messaggio cristiano, evangelico in modo generale, con il messaggio francescano di San Francesco d'Assisi e con gli appelli della Madonna di Fatima del 1917, poi ripetuti in qualche modo nel 1925 con la richiesta di 5 sabati del mese e infine nel 1929 con la richiesta della consacrazione della Russia. Si tratta di due messaggi, quello di Padre Pio e quello della Madonna di Fatima, contemporanei, perché c'è questa coincidenza temporale. Padre Pio è stato stigmatizzato nel 1918, esattamente un anno dopo la conclusione delle apparizioni di Fatima, avvenute nel 17, dal 13 maggio al 13 ottobre. Si tratta di una coincidenza temporale che dice l'identità sostanziale tra i due messaggi, perché Padre Pio, nella sua vita tutta mariana e tutta crocifissa con il Signore, ci mostra in pratica come dobbiamo corrispondere al messaggio della Madonna di Fatima, che ci chiede grande devozione alla Madonna e grande spirito di sacrificio per fare riparazione dei peccati commessi. Spirito di sacrificio che scaturisce dallo spirito di preghiera, spirito di preghiera che è incentrato nel mistero di Maria, perché Maria è la nostra mediatrice presso il Signore, come Gesù è il nostro mediatore presso il Padre. Così Maria Santissima è la nostra mediatrice per entrare nel modo più diretto e perfetto nella profondità del cuore di Gesù. Padre Pio, effettivamente, è un santo che sotto certi aspetti è più ammirabile che imitabile. Ma in una certa misura anche le cose che si ammirano devono essere imitate. Parlo innanzitutto dei suoi 100 rosari, 100 corone di rosario e anche più al giorno, una quantità veramente quasi inarrivabile, senza particolari doni soprannaturali e mistici, una quantità comunque che ci sprona sempre, no, a fare di più. È una quantità che corrisponde agli appelli di Fatima, appelli di Fatima che riguardano la recita quotidiana del Santo Rosario, ma riguardano anche la volontà di Dio di stabilire nel mondo la devozione al Cuore Immacolato. E c'è una corrispondenza diretta, ecco, tra questa volontà di stabilire nel mondo la devozione al Cuore Immacolato è il rosario vivente che era Padre Pio, perché in sostanza il rosario non è nient'altro che un atto di fede e di amore rivolto a Dio per mezzo del cuore di Maria, perché nel cuore di Maria ci sono tutti i misteri del rosario. Il cuore di Maria è la sintesi, l'essenza dei misteri del rosario, perché i misteri del rosario non sono altro che la rappresentazione emblematica ed esemplare delle virtù di Gesù e della Madonna che si concentrano e si unificano tutte nella regina delle virtù, che è la carità. E il cuore di Maria è l'espressione icastica visibile di questa virtù suprema, ossia la virtù della carità di Maria. Una carità, quella di Maria, che per volontà di Dio viene partecipata a tutti i fedeli attraverso i sacramenti e viene accresciuta nei fedeli attraverso le opere buone, principalmente la preghiera. Nella preghiera noi riceviamo un incremento della grazia di Dio, se già siamo in grazia di Dio, e questo incremento ci viene non solo per i meriti di Gesù, ma anche per i meriti della Santissima Vergine Maria, perché la Santissima Vergine Maria con Gesù ha redento il genere umano. Queste sono le parole di Benedetto XV nel 1918, il 22 marzo del 18, Benedetto XV si espresse in questi termini. In virtù della sua unione con Cristo crocifisso, possiamo dire di essere stati redenti anche da Maria. E quindi Maria entra nell'acquisizione delle grazie ed entra anche nella distribuzione di quelle grazie che lei ha acquisito. E Gesù lascia alla Madonna l'intera economia di questa distribuzione della grazia. E allora quando noi recitiamo il Santo Rosario, ci concentriamo in questo cuore di Maria, che riassume in qualche modo tutti i misteri del Rosario, noi ci concentriamo verso quella persona umana che per volontà di Dio è stata associata al sacrificio redentore, in vista del quale la Santissima Trinità ci riempie della sua grazia. Ed è la Santissima Trinità che vuole questo. È Dio che vuole manifestare la grandezza di questo cuore immacolato, perché ancora gli uomini e a volte anche i cattolici sono lontani dall'apprezzare, dal valutare e dall'accogliere questa grandezza di Maria. Padre Pio, nella sua santità, nella sua unione mistica con lo Spirito Santo, pur non conoscendo ovviamente nel 18 le apparizioni di Fatima, che non erano ancora approvate, saranno approvate dal Vescovo di Leiria solo nel 1930, già nel 18 riceve le stimmate come frutto, come conseguenza quasi del suo grande amore alla Madonna. Cioè la Madonna Fatima chiede rosario, chiede consacrazione alla Madonna, Padre Pio già agli inizi della sua vita religiosa è spinto da Dio, della Santissima Trinità, a vivere questa consacrazione, a vivere questa devozione attraverso un rosario vivente. Un rosario vivente che lo rende una vittima di riparazione, una vittima di corredenzione, lo rende un alter Christus, non solo dal punto di vista del carattere sacerdotale di cui fu insignito in quanto sacerdote, ma anche in quanto volontariamente Padre Pio, attraverso la grazia ricevuta dalla Madonna, si unisce, cioè unisce la sua volontà, unisce la sua vita al sacrificio di Cristo. Non soltanto Padre Pio offre il sacrificio redentore di Cristo, ma si unisce in un modo mirabile, in un modo veramente straordinario a questo stesso sacrificio, ottenendo una sovrabbondanza di grazie, quelle grazie che scaturiscono dal sacrificio eucaristico celebrato da Padre Pio, non sono solo le grazie di Gesù Redentore e di Maria Corredentrice, sono anche le grazie della sua corredenzione, sono le grazie anche del suo sacrificio unito al sacrificio eucaristico rinnovato nella Santa Messa, il sacrificio di Gesù e di Maria, del Redentore e della Corredentrice. Allora qui abbiamo la prima coincidenza, la prima corrispondenza tra Fatima e Padre Pio, ossia una spiritualità mariana, una spiritualità incentrata sulla recita, possiamo dire quasi continua, del Rosario, che porta alla conformità a Cristo crocifisso, cioè porta a quella riparazione generosa, costante, che la Madonna è venuta a chiedere attraverso i pastorelli. Pastorelli che sono già stati in parte canonizzati, Francesco e Giacinto, e che saranno canonizzati nella loro totalità quando anche Suor Lucia sarà riconosciuta beata e poi santa dalla Chiesa, alla quale spetta il discernimento dei carismi e anche della santità dei suoi figli. Dobbiamo quindi considerare questo aspetto corredentivo, no? Corredentivo della vita eucaristico-mariana insegnata a Fatima e dell'insegnamento che Padre Pio ci ha lasciato. Padre Pio, in effetti, ai suoi figli spirituali lascia soprattutto la corona del Rosario come via maestra, come via sicura di santificazione, come strumento per debellare l'insidia di Satana e come sacramentale che ci dispone ad accogliere tutte le grazie, sia intellettuali sia volitive, di cui abbiamo bisogno per la nostra santificazione. La corredenzione di cui parla la Chiesa e di cui parlano i Santi e che noi in qualche modo contempliamo, no, nelle stimmate di San Francesco, in realtà trova una corrispondenza a Fatima nel cuore immacolato di Maria circondato di spine. La Madonna a Fatima appare costantemente con il cuore fiammeggiante di carità, ma anche circondato di spine. Ebbene, quelle spine sono il simbolo visibile di una sofferenza invisibile che ha portato la Madonna a morire con Gesù, ad essere con crocifissa con Gesù, a patire nel suo cuore le stesse sofferenze che Gesù ha patito anche nella sua carne. E quando diciamo che la Madonna ha patito nel suo cuore le sofferenze di Cristo, non vogliamo escludere che queste sofferenze di Maria si siano estese a tutta la sua natura umana, ossia in virtù dell'unità psicofisica, no, della persona umana, i dolori intensi provati dallo spirito hanno una ripercussione diretta anche nel corpo. Questo da un punto di vista fisiologico, cioè le persone afflitte, addolorate per delle afflizioni spirituali, come può essere un lutto, no, improvviso, come un'ingiustizia piombata improvvisamente nella propria vita, sono tutte realtà spirituali, cioè nessuno, cioè quando si apprende la notizia, ecco, di una grave ingiustizia che colpisce la propria famiglia, di un grave lutto che colpisce un'altra persona, chi sente una notizia del genere, pur essendo individualmente, personalmente sano e integro, riceve come una specie di colpo interiore spirituale che si ripercuote dall'anima in tutto il corpo, fino a produrre le famose malattie psicosomatiche. Questo dal punto di vista puramente naturale, puramente spirituale. Da un punto di vista invece soprannaturale, no? A questa partecipazione psicofisica ai dolori delle persone amate deve aggiungersi anche l'aspetto soprannaturale, ovvero l'intervento di Dio che noi vediamo in un modo manifesto in Padre Pio da Pietrelcina e gli altri stigmatizzati riconosciuti dalla Chiesa. Non si tratta qui soltanto di una partecipazione psicofisica, ma si tratta di un intervento diretto di Dio per conformare anche fisicamente il santo alla passione di Cristo, affinché la sua partecipazione ai dolori redentivi di Cristo raggiunga la sua massima efficacia. E questo non perché manchi qualche cosa al sacrificio redentivo di Cristo e di Maria, ma perché nell'applicazione delle grazie di questo sacrificio contano anche le offerte, i sacrifici, gli atti di amore, le sofferenze offerte per amore della Chiesa. Questo ce lo insegna bene San Paolo, dicendo che lui stesso completava nel suo corpo ciò che manca, i patimenti di Cristo a favore della sua Chiesa. E allora noi vediamo in Padre Pio, no, le stimmate, quelle stimmate mistiche che la Madonna sicuramente ha portato, o in un modo visibile o invisibile, ma non c'è dubbio che la Madonna, in virtù di quelle spine, cioè di quelle sofferenze che l'hanno portata ad unire il suo dolore, il dolore di Cristo, nell'atto stesso della redenzione, non c'è dubbio che queste sofferenze abbiano conformato anche il suo corpo, anche la sua natura corporale, alla natura umana di Cristo suo Figlio, crocifisso per la nostra salvezza. Quindi in Padre Pio noi vediamo in qualche modo, in qualche modo visibile, ciò che forse invisibilmente accadde in Maria, cioè ciò che invisibilmente si realizza nella compassione di Maria, ciò che significano in fondo quelle spine, cioè quelle spine che noi vediamo, no? Che circondare il cuore immacolato di Maria sono le stimmate mistiche di Maria che conformano tutto il suo essere, tutta la sua natura al sacrificio di Cristo, con una differenza rispetto a Padre Pio, perché Padre Pio come sacerdote unisce il proprio sacrificio umano e soprannaturalizzato anche da queste ferite soprannaturali, divine, nel senso che è stato Dio stesso a procurargliele, lo offre in ordine all'applicazione, no, della misericordia scaturita dal sacrificio redentore di Gesù e di Maria, in ordine alla conversione dei peccatori, in ordine, insomma, alla redenzione in atto secondo o soggettiva. La Madonna, invece, unisce il proprio sacrificio a quello di Cristo nel farsi, nell'attuarsi della redenzione, ossia nella redenzione oggettiva o in atto primo. Padre Pio, con i suoi rosari viventi, con la sua esistenza segnata dalla legge del rosario, ci insegna che non esiste una via più perfetta per immedesimarci nel sacrificio di Cristo se non il cuore di Maria. E ce lo dimostra fisicamente. È come se la recita continua dei rosari da parte di Padre Pio abbia determinato in lui la disposizione necessaria perché Dio operasse questo miracolo straordinario, no? La conformazione a Cristo crocifisso attraverso l'impressione delle sacre stimmate. Tutto questo, cari fratelli e sorelle, deve essere per noi uno stimolo continuo a crescere nella devozione al rosario e crescere attraverso il rosario nella conformazione a Gesù crocifisso. Cosa significa la conformazione a Gesù crocifisso? Significa morire al peccato, morire al peccato. Cioè, dobbiamo crocifiggere l'uomo vecchio e non c'è un modo migliore per crocifiggerlo se non la via Mariana, la via del Santo Rosario, che diventa la via della consacrazione alla Madonna, perché la Madonna è venuta a chiedere sì la consacrazione della Russia, ma in questa consacrazione della Russia era inclusa la consacrazione del mondo intero al cuore immacolato di Maria, in modo particolare la Russia, perché gli errori della Russia sono sparsi nel mondo intero. Gli errori della Russia sono gli errori dell'ateismo, l'errore della superbia dell'uomo che si erge contro Dio. E per sgominare questa superbia, questo orgoglio umano, Dio ha stabilito la consacrazione al cuore immacolato, la consacrazione ossia a quella creatura umile, a quella creatura obbediente, quella creatura che in virtù del suo servizio totale alla causa di Dio, ha meritato di essere sempre vincitrice nei confronti del maligno, nei confronti del peccato e di ogni male. Guardiamo quindi a Padre Pio come un modello di realizzazione concreta del messaggio di Fatima, attraverso la recita generosa e possibilmente più costante possibile del Santo Rosario, noi arriveremo a morire al peccato, a crocifiggere il nostro uomo vecchio, perché possiamo risorgere alla vita nuova, alla vita della grazia, alla vita soprannaturale, a una vita che sa anche godere dei beni terreni, ma sempre in vista dei beni eterni. E sa cogliere l'occasione anche per sacrificare a volte i beni terreni leciti, per farne un'offerta a Dio, con l'intenzione di riparare a tutti gli abusi, a tutti i peccati, a tutte le offese, che sono sempre un eccesso di amore verso le creature e un difetto di amore verso Dio. Per riparare a questa sottrazione, a questo furto, no, di amore che le creature continuamente fanno nei confronti del Creatore, noi sacrifichiamo l'amore lecito delle creature per intensificare ancora di più il nostro amore verso il Creatore. Non è il sacrificio in se stesso, come dice anche il profeta, sacrificio offerta non gradisci, no, sacrificio offerta non gradisci, se sacrificio offerta non fossero informati, non fossero perfezionati dalla carità. E la carità che rende accetto a Dio il sacrificio è l'offerta. Dobbiamo perciò ringraziare la Divina Provvidenza, no, che ci ha dato in Padre Pio un esempio, un maestro, no, di vita mariana ed eucaristica, un esempio di vita crocifissa, no, con Cristo per mezzo della Santissima Vergine Maria. E dobbiamo adesso leggere assieme un episodio molto importante nella vita di Padre Pio. E lo leggiamo da un articolo che si trova facilmente nei vari siti internet, guardando la voce Padre Pio e Fatima, si trova questo aneddoto della vita propria di Padre Pio. Lo leggiamo e lo commentiamo insieme. Siamo nel 1959, quindi a circa 9 anni dalla morte di Padre Pio. Ecco, Padre Pio è infermo, è già abbastanza anziano, a San Giovanni Rotondo. Nel 1959 la Conferenza Episcopale Italiana annunciò un anno di preghiera in preparazione al nuovo decennio. Per segnare l'evento, la statua di Maria della Vergine Pellegrina, come apparve a Fatima, sarebbe stata prelevata da quel santuario, cioè il santuario di Fatima, e portata in giro delle città italiane, grandi e piccole. Quindi la Madonna Pellegrina viene in Italia, gira per le città per portare dovunque questo messaggio. Siamo nel 1959, il Papa a quel tempo era Giovanni XXIII, il quale all'inizio del suo pontificato annuncia anche la volontà di procedere con un concilio ecumenico. Concilio ecumenico che era atteso da tanto tempo dalla Chiesa, ma che nessun Papa aveva il coraggio di indire, a motivo di certe tensioni, no, interne nella Chiesa, tipo modernismo, giansenismo e cose del genere, nazionalismi vari. E finalmente arriva il tempo post-bellico nel quale Giovanni XXIII, quasi mosso da un grande ottimismo per quanto riguarda la situazione sociale mondiale, indice il concilio ecumenico, che sarà un concilio pastorale senza intenzione di procedere alla condanna di nessuno, senza nuovi dogmi, ma semplicemente per riproporre in chiave pastorale la dottrina di sempre, principalmente la dottrina sulla Chiesa e sulla Vergine Maria. Questo è il documento più importante di Vaticano II, la Lumen Gentium, un documento sulla Chiesa che contiene anche l'insegnamento più diffuso e più esteso di un concilio sulla Vergine Maria, il famoso capitolo ottavo della Lumen Gentium. In questo contesto, dunque, di grande euforia e di grande anche trionfo della fede, perché siamo nel 59, siamo forse all'apice dell'effervescenza e del fervore della fede in Europa. I seminari traboccavano di vocazioni, i conventi, i monasteri ugualmente, le chiese erano gremite di fedeli. In Italia si toccava circa il 60% delle frequenze domenicali, in certi paesi quasi si sfiorava il 100%, nelle grandi città un po' meno. Insomma, questa visita doveva essere determinare un po' una specie di trionfo, no, del cuore immacolato e di preparazione anche al Concilio Vaticano II, nelle intenzioni, no, del Papa e della Conferenza Episcopale Italiana. Questa peregrinazione fu organizzata da padre Gabriele Amort, che diventerà uno dei più famosi esorcisti d'Italia, sostenuto dal cardinale Giacomo Lercaro, che era il cardinale di Bologna. E questa peregrinazione della Madonna di Fatima si concluse il 13 settembre del 59 a Catania, con l'atto di consacrazione dell'Italia al Cuore Immacolato. Quindi l'Italia è stata consacrata al Cuore Immacolato di Maria nel 59 dall'Episcopato, a conclusione della peregrinazione della statua della Madonna di Fatima in Italia. Ma c'è un altro evento che bisogna segnalare, perché dopo questo atto collegiale dell'Episcopato italiano a Catania, il 19 settembre dello stesso anno, quindi qualche giorno dopo, la Madonna si reca pellegrina a Trieste, una città del nord-est d'Italia, posta sul confine con la Slovenia, dove Monsignor Santin, Antonio Santin, finalmente, alla presenza della Madonna di Fatima, pone la prima pietra del santuario nazionale dedicato al Cuore Immacolato di Maria, e che viene eretto proprio in ricordo dell'atto solenne di consacrazione del cuore immacolato dell'Italia da parte dell'Episcopato ed è strategicamente posto in una zona di confine con il mondo dell'est europeo dominato in un modo più o meno diretto dal comunismo sovietico. La Russia arrivava in qualche modo fino ai confini dell'Italia, nella Slovenia, regione della Jugoslavia, che a quel tempo era governata da Tito, e il quale, pur avendo ottenuto con la sua astuzia politica una certa autonomia nei confronti della Russia, ma sempre comunista era, sempre dipendente dal blocco sovietico era. E quindi questo santuario posto a pochi chilometri, no, dal confine con la Slovenia, era come il segno tangibile, architettonico, visibile di questa consacrazione del cuore immacolato di Maria, che avrebbe determinato, dopo circa 25 anni, avrebbe, o meglio, dopo 25 anni, avrebbe determinato poi. Avrebbe determinato poi il crollo, no? di quel monolito con i piedi d'argilla che era il comunismo reale, ideologico, instaurato dalla Russia nella sua nazione e in tutti i paesi del blocco sovietico. Si tratta quindi di un anno molto importante. Il 25 aprile, quando la statua lasciò il santuario di Fatima, Padre Pio, ecco, Padre Pio cadde ammalato. C'è una corrispondenza con Padre Pio, in qualche modo si offre come vittima ancora una volta per il buon esito di questa peregrinazio Maria, offre al Signore la sua malattia perché questa peregrinazione sia un vero trionfo, fosse un vero trionfo, e così è stato una vera accoglienza trionfale della Madonna in Italia. Cade malato, quindi la Madonna pellegrina lascia il santuario di Fatima il 25 aprile del 59 e in quel giorno Padre Pio cadde ammalato. Già da diversi mesi era stato colpito da un focolaio broncopneumonico, una pleurite sieroemorragica. E così si era espresso il suo medico curante, il dottor Giuseppe Sala. Già dal 31 maggio Padre Pio dettava dal microfono un pensiero spirituale che per un collegamento di altoparlanti veniva ascoltato dai fedeli in chiesa. Così abbiamo una delle poche testimonianze di meditazioni e di piccole prediche da parte di Padre Pio. L'atteso arrivo della Madonna venne preparato da una novena che si può dire sia stata predicata da Padre Pio dal suo letto di infermità nella cella del convento dei Cappuccini. La sera del 27 luglio, Padre Pio annunciò l'inizio della novena per la visita che la Mamma Celeste vuol farci ed esortò a prepararvisi con un cristiano rinnovamento. Ecco, e quindi è chiaro che la statua della Madonna rappresenta la persona di Maria, non si identifica realmente con la persona di Maria, ma allo stesso tempo la statua della Madonna è un sacramentale, ossia rende virtualmente presente la Madonna. Cosa significa rende presente la Madonna? Vuol dire che la Madonna, tramite quel sacramentale, ottiene da Dio tante grazie che altrimenti non scenderebbero dal cielo su tutti coloro che venerano quella statua. Si tratta di una condiscendenza divina, si tratta di un'estensione dell'economia dell'incarnazione. Dio, attraverso segni sensibili, vuole realizzare la grazia invisibile. Questo lo fa tramite i sacramenti, che valgono ex opere operato, e lo fa tramite i sacramentali. E tra i sacramentali i più importanti sono proprio le immagini sacre, che sono oggetto di culto, un culto relativo, ma sempre un culto denso di grazia, denso di effetti benefici, che certamente dipendono dalla fede, no, con cui uno si accosta a questi segni sacri, ma che la grazia attuale anche dispone i cuori dei fedeli ad accogliere queste grazie santificanti, accogliere queste grazie di conversione, accogliere queste grazie di perseveranza, accogliere queste grazie di progresso nella vita spirituale. Tra tutte le immagini della Madonna, no, tra tutte le immagini venerate nella Chiesa, che rappresentano la Madre di Dio, l'immagine di Fatima ha una particolare rilevanza, una particolare importanza, perché è l'immagine di Maria così come è apparsa varie volte ai pastorelli, così come è stata descritta dalla veggente Suor Lucia, dando indicazioni allo scultore. Certo, diciamo che la somiglianza è molto lontana, perché la bellezza di Maria è inarrivabile. Nessun pittore, nessuno scultore può esattamente riprodurre la bellezza, la perfezione di quel volto, di quella persona, ma in qualche misura queste immagini, ecco, si avvicinano alle fattezze, all'immagine vera, reale della Madonna, e in quanto tale sono portatrici di benedizioni e di grandi misericordie da parte di Dio. E quindi la statua della Madonna gira per, ecco, gira per l'Italia, e Padre Pio annuncia l'arrivo di questa statua a San Giovanni Rotondo e propone una novena di preparazione per la visita della Mamma Celeste, ed esorta a prepararvisi con cristiano rinnovamento. Per tutte le sere richiamò la gioia, la grazia tutta speciale di tale visita, e l'impegno ad un'accoglienza degna, soprattutto con la pratica di alcune virtù. La sera del 4 agosto annunciò che dalla visita della Mamma Nostra mancavano poche ore e che era necessario non farsi trovare con le mani vuote. Cosa significa non farsi trovare con le mani vuote? Significa farsi trovare con il fervore della fede, farsi trovare con il desiderio, ecco, di incontrare la propria mamma, significa prepararsi vincendo l'indifferenza, vincendo la distrazione, ecco, che ci porta sempre ad affannarci delle cose terrene e a dimenticarci delle cose divine, a dimenticarci che tutti i beni terreni valgono solo nella misura in cui sono accolti e vissuti in vista dei beni eterni, quindi in vista di Gesù e della Santissima Vergine Maria. Il 5 agosto 1959, mentre il simulacro della Vergine faceva il suo ingresso solenne nella chiesa del convento, il cappuccino stigmatizzato era a letto, in preghiera, impossibilitato ad alzarsi. Poco prima dell'arrivo, dalla sua stanza, aveva notificato a tutti: tra pochi minuti la mamma nostra è in casa nostra. Allarghiamo i nostri cuori. Il giorno dopo, 6 agosto, verso le 13, poco prima che la Madonna venisse spostata in casa sollievo, venne accompagnato con molta cautela dai suoi confratelli nella sacrestia della chiesetta antica. La statua della Madonnina venne abbassata fino al suo viso e lui, commosso e con le lacrime agli occhi, la baciò affettuosamente e mise un rosario da lui benedetto nelle sue mani. Poi fece ritorno nella cella, perché stanco e per il timore di qualche collasso. Finalmente, la sera del 6 agosto, dall'altoparlante i fedeli lo ascoltarono incitare al ringraziamento, all'impegno e a un entusiasmo permanente, come permanente l'occhio della mamma nostra su di noi. Un confratello di padre Pio, padre Raffaele da Sant'Elia a Pienisi, raccontò un episodio importante accaduto nelle ore seguenti. Dopo aver saputo che la Vergine di Fatima aveva completato il giro in tutti i reparti dell'ospedale, padre Pio espresse il desiderio di volerla salutare ancora, prima della partenza. Venne accontentato. Lo trasportarono sempre su una sedia nel coro della nuova chiesa e si affacciò all'ultima finestra a destra di chi guarda la chiesa dal piazzale. L'elicottero era in volo. Prima però di prendere la rotta designata, fece 3 giri sul convento e chiesa per salutare padre Pio. Egli, al vedere l'elicottero che si muoveva con su la Madonna, tutto commosso e con fede lacrimante, disse: «Madonna mia, mamma mia, sei entrata in Italia e mi sono ammalato. Ora te ne vai e mi lasci ancora ammalato?» Detto questo, padre Pio abbassò il capo, mentre un brivido lo scosse tutto. In quel momento padre Pio ricevette la grazia. Infatti, il giorno dopo volle celebrare in chiesa, ma quasi tutti lo sconsigliavano. La sera, provvidenzialmente, arrivò il professor Gasparrini, che lo visitò minuziosamente. Lo trovò guarito clinicamente e disse ai frati presenti: «Padre Pio sta bene e domani può celebrare liberamente in chiesa». Il provinciale di Foggia, padre Amedeo di San Giovanni Rotondo, con la lettera del 10 agosto del 1959, informava il generale dell'ordine: «Padre Pio non esclude, anzi l'afferma decisamente, che il suo ristabilimento sia dovuto all'intercessione della Madonna di Fatima, il cui simulacro è stato portato a San Giovanni Rotondo nel pomeriggio del 5 corrente mese. Afferma che quando il simulacro stava per allontanarsi in elicottero, alle 14 del giorno 6, subito dopo aver invocato e salutato la Vergine Santissima, si sentì totalmente sano e forte come mai in vita sua». Ecco, così si conclude l'episodio della guarigione di padre Pio ad opera della Madonna di Fatima, dalla quale guarigione noi apprendiamo cose molto importanti. La prima, che dobbiamo prepararci sempre agli eventi di grazia. Dobbiamo prepararci bene alla messa, dove Gesù vuole riempirci della grazia. Dobbiamo prepararci a queste grandi feste mariane. Le grandi occasioni mariane vanno preparate con la novena, vanno preparate con la confessione, vanno preparate con i sacrifici che il Signore ci ispira e che non sono mai troppi e dei quali dobbiamo essere generosi offerenti al Signore senza mancare nella prudenza, nella discrezione e senza cadere nella singolarità. Dobbiamo praticare tutte queste virtù insegnateci dai santi pastorelli, da Padre Pio, preghiera e sacrificio, generosità e prudenza nella preghiera e nel sacrificio per disporci ad accogliere le grazie insigni della Eucaristia, delle grazie delle feste mariane, della festa per eccellenza che è la domenica. La domenica è un giorno particolare di grazia nella quale il Signore ogni settimana, ecco, vuole ristorarci nel corpo tramite il riposo festivo e nello spirito tramite gli esercizi spirituali di una preghiera più abbondante. Ma in modo particolare il Signore vuole visitarci, no? con le grazie delle feste mariane. Le feste mariane che abbiamo celebrato adesso nel mese di settembre, la festa della tre in fila, della Natività di Maria, del nome di Maria e dei dolori di Maria, che adesso nel mese di novembre, del mese di ottobre, ecco, si attende il 7 ottobre, la festa della Madonna del Rosario, con la vittoria, con il ricordo della vittoria dell'esercito cristiano contro l'invasore islamico a Lepanto nel 1571. Poi ci sarà nel mese di novembre la festa della presentazione di Maria al Tempio, il 21 novembre, e poi finalmente la festa importantissima per tutta la Chiesa e in modo particolare per i francescani, l'8 dicembre, la festa dell'Immacolata Concezione. Sono appuntamenti immancabili, sono appuntamenti ai quali noi ci dobbiamo preparare con tanta fede, magari con delle letture appropriate che ci aiutino ad entrare nel vivo di questi misteri celebrati dalla liturgia. E il secondo insegnamento è questo, che a volte le grazie della Madonna, con quelle più insigni, con quelle che risolvono anche delle situazioni penose che affliggono la nostra esistenza, avvengono in virtù della perseveranza. La Madonna non guarisce subito Padre Pio, lo guarisce proprio all'ultimo momento, no? Dopo la novena, dopo le preghiere, dopo le visite, dopo la venerazione dell'immagine, ecco, la Madonna proprio nell'atto di tornare nel suo santuario guarisce Padre Pio. Questo è un insegnamento molto importante, cari fratelli. Non ci dobbiamo scoraggiare mai, anche quando sembra, tra virgolette, che il Signore non ci ascolti, perseveriamo, perseveriamo, perché la preghiera umile, fiduciosa e perseverante ottiene infallibilmente le grazie che chiediamo. E se non le ottiene, se non ottiene proprio quelle che chiediamo, vuol dire che sono in arrivo grazie ancora maggiori, più grandi, ecco, talmente grandi che oltrepassano, no, la nostra capacità di previsione e di comprensione. Perseveriamo, cari fratelli, no, nella preghiera. Questo è l'insegnamento che Padre Pio ci vuole dare. Prepariamoci a tutte le grazie che la Madonna vuole darci nelle sue feste, attraverso i sacramenti, e perseveriamo nella preghiera, cari fratelli. perché anche se mala tempora currunt, anche se sembra che non ci sia più speranza, la nostra speranza oltrepassa le forze dell'uomo, perché è basata su Dio, al quale nulla è impossibile. E anche se le cose sembrano andare di male in peggio, anche se sembra che la cristianità sia ridotta a pezzettini e polverizzata, noi crediamo fermamente nel trionfo del cuore immacolato, crediamo fermamente che il Signore può tornare ad usarci misericordia, può tornare ad instaurare il suo regno nella nostra civiltà oramai diventata pagana, perché a Dio nulla è impossibile, e attraverso la nostra collaborazione, attraverso la nostra riparazione, attraverso i nostri rosari, attraverso la nostra espiazione, vogliamo anticipare questi tempi veramente, diciamo, questi tempi sommamente desiderabili, questi tempi di un rinnovamento della fede cristiana nella nostra società, che avverrà certamente, secondo le profezie della Madonna, alla fine il mio cuore immacolato trionferà, avverrà nella misura in cui noi perseveriamo nella preghiera del Santo Rosario, nell'offerta a Dio dei nostri sacrifici, come hanno fatto i pastori di Fatima, come ha fatto Padre Pio in tutta la sua vita. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.